L'incontro di oggi è dedicato a un tema enorme, che è quello del sabato e della domenica. Ho pensato di dirvi in una premessa, se volete il succo di tutto quanto, perché poi lo stile dell'incontro, come sempre, è forse, viene chiedo scusa, eccessivamente tortuoso, culturale, citazioni, cioè ci sono altre cose che sono più per la semplicità, questo vuole portarvi a approfondire anche delle cose, no? Però queste cose anche un po' complesse hanno anche un cuore semplice. E potremmo dire che subito il sabato e la domenica è il senso dell'universo intero. Si potrebbe dire che uno dei più grandi doni che Dio ha fatto all'umanità e che tramite il popolo ebraico, tramite la Chiesa, sono un dono così enorme che da quel momento in poi esiste il riposo settimanale. Poi ci torneremo, no? Ma pensate al mondo pre-ebraico, pre-cristiano, che lavorava sempre. Non c'era un giorno di festa stabilito, ogni 7 giorni non dovevi andare a lavorare, non dovevi prendere la metropolitana o la biga oppure la LT. Cioè è un cambiamento enorme, tragicamente come sempre le cose più grandi non ci sono nei nostri libri di testo, non sono spiegate bene nei catechismi a scuola, no? Cioè è una cosa che ha talmente cambiato il mondo che adesso la troviamo anche in Cina, la troviamo nei paesi islamici, la troviamo in Turchia, cioè l'uomo riposa, l'uomo non lavora sempre, no? Le feste romane erano dei grandi periodi. A me colpisce, per esempio, sapete che mi occupo dei catecumeni, no? Uno dice, ma perché i cinesi lavorano sempre, la donna tigre? In realtà i cinesi lavorano sempre, alcuni catecumeni hanno detto, è vero, don Andrea, perché sono pre-cristiani, cioè il mondo cinese è un mondo ancora, potremmo definirlo con un termine errato, ma insomma, per intenderci, pagano, no? Non ha conosciuto l'ebraismo, non ha conosciuto il cristianesimo, e quindi si lavora sempre. In realtà loro hanno la festa solo al Capodanno cinese, cioè i negozi chiudono solamente quando c'è il passaggio dell'anno. Vedremo perché la festa c'è in tutti i popoli, no? Ma attraverso il dono del sabato, il dono della domenica, questa festa non è più una cosa occasionale, ma struttura la vita, cioè si capisce che lavoro e riposo sono due parti del polmone, cioè sono i due polmoni su cui la vita lavora, no? La vita ha bisogno di lavorare, di creare, eccetera, ma ha bisogno di Dio. Ha bisogno di un senso del lavoro, cioè se io lavoro e non trovo un senso del lavoro è la maledizione, è la morte, è la fine del mondo, no? Quindi potremmo dire, se volete, questo poi sarà in tutto quello che dirò il succo delle cose, no? Cioè il sabato e la domenica sono dei doni enormi. Potremmo anche dire è l'Europa, no? Cioè se uno vuole, dicevo, le radici cristiane dell'Europa, da dove si vedono? Dai tortellini con la mortadella, dal salame, dallo speck, dal passito di pantelleria, si vede dal giorno del riposo, cioè che noi abbiamo radici cristiane si vede dal fatto che in Svezia la domenica non si lavora, anche se casomai non sono pochi credenti, in Islanda la domenica si sta a casa e oramai si sta insieme il sabato e la domenica, cioè come se paradossalmente i due giorni si fossero uniti di nuovo insieme, no? Vi ho messo qui una frase che vi ho citato tante volte, è bello riprenderla, no? Cioè questa grande espressione di Chesterton in Ortodossia, dove lui dice, frase che io inviterei ad imparare a memoria, a insegnare ai bambini, noi dobbiamo tornare a sapere a memoria le cose. Ieri Membrini recitava Dante a memoria, non lo leggeva, non lo faceva leggere, lo diceva lui, cioè citava versi, cioè questo deve fare un insegnante, un maestro, non deve dire imparate a memoria, deve diceva Chesterton, la misura di ogni felicità è la riconoscenza. La misura della felicità, cioè vuoi sapere quanto sei felice, vuoi misurare se sei felice? La misura della tua felicità è quanta gratitudine hai, quanta riconoscenza, cioè se tu sei ingrato sei un infelice, se tu dici ma esiste il sole, ma c'è la vita, ma ho mangiato il cornetto, ma oggi ho incontrato un amico, ma ho sentito Dante, ho passeggiato, ma c'è il popolo ebraico, ma ci sono persone di pace, ecco che smetti di essere depresso, di essere tristanzuolo, dici, cavolo, ma la vita è bella. Membrini diceva ieri che Dante è uno che sa, che l'uomo medievale sa che noi siamo nati per essere felici, ed è uno che se gli chiedeste cosa fa la mattina, lui gli avrebbe risposto, io voglio vedere che la vita è buona, voglio essere felice del sole e guardandomi allo specchio voglio essere felice di me stesso, mi voglio guardare e dire è cosa molto buona, come dice Dio nella Genesi, cioè perché Dio mi ha fatto, perché Dio mi ha fatto. La domenica e il sabato sono i giorni della gratitudine, i giorni dove l'uomo si ferma e non fa delle altre cose, ma è grato di quelle che ha fatto, di quelle che ha ricevuto. È un giorno che dà senso agli altri sette giorni, cioè la domenica è il senso dei sei giorni, poi ci torneremo, no? Vi ho messo qui un articolo, secondo me meraviglioso, sugli scritti lo trovate, questo ebreo ateo diventato cattolico, Hajjaj, uno delle persone più luminose secondo me del nostro tempo, magari avessimo, forse lo abbiamo anche, insomma in alcune figure, in Italia ce ne sono alcuni simili a lui, ma veramente è un maestro, io lo ritengo un mio maestro. Lui ha scritto recentemente un articolo che si chiama Elogio del Rutto, perché il rutto è la soddisfazione, cioè lui dice in un mondo tecnologico, in un mondo informatico, io quando rutto, per esempio lui dice, pensate alla mamma che fa fare il ruttino al bambino e dice ah, ha fatto il rutto, che bello, il bambino ha fatto, perché vuol dire che ha mangiato, ha goduto del latte, cioè noi ci accorgiamo che il senso della vita è ricevere un dono, ricevere il latte, ricevere la pizza con la mozzarella, ricevere la carbonara, ricevere la torta con le visciole che si fa qui al ghetto, c'è una pasticceria buonissima che fa la ricotta, la torta ricotta e visciole, la crostata ricotta e visciole, la gratitudine è il cuore dell'esistenza. Ecco, parlare del sabato e la domenica non vuol dire parlare di una cosa, vuol dire parlare di come e l'ebraismo e la Chiesa hanno messo al centro della vita l'essere grati, l'eucaristei, il rendere grazie, lo stupore di non è scontato che ti sei alzato stamattina, potevi essere morto stanotte, se tu devi essere lieto che ti sei alzato, hai ricevuto di nuovo un giorno di vita. E sei felice di averlo ricevuto, non te ne frega niente di avere un giorno, cioè la vita la disprezzi al punto che neanche te ne accorgi, o il sabato serve a questo, la domenica serve a questo. Per questo, potremmo dire come battuta, la non osservanza del giorno del riposo e della liturgia sinagogale, dell'Eucaristia, eccetera, è mortale. Cioè sia Israele sia la Chiesa sanno che questa cosa è così decisiva che chi non ha un rito di ringraziamento, chi non vive il ringraziamento, la liturgia, eccetera, in realtà sta morendo. Sono ossa aride, è morto, cioè non ha la vita, perché non ha il luogo dove la vita fiorisce, no? L'abbiamo detto tante volte, quando noi diciamo peccato mortale, la gente pensa stupidamente, per colpa nostra, pensa peccato mortale, Dio ti manda un fulmine, il Dio dell'Antico Testamento o il Dio del Nuovo, cioè tu hai fatto un peccato mortale, io ti ammazzo. No, peccato mortale, Dio che dice fratello, figlio, amato, attento che qui è in gioco la vita o la morte, cioè se tu qui sbagli, muori, cioè Dio poi cercherà di prenderti anche quando sei nella morte, no? Ma dirti peccato mortale è un atto educativo di amore, qui si gioca la tua vita, cioè se tu non vivi questo, guarda che non è la stessa cosa, la tua vita si impoverirà, ti mancherà l'acqua, mancherà il senso, diventerai triste, non saprai educare i tuoi figli, non saprai, cioè questa cosa è questione di vita o di morte. Questo vuol dire peccato mortale, no? Vuol dire quest'ambito è questione di vita o di morte. L'adulterio non è che Dio ti uccide, anzi Gesù dice non uccidete l'adultera, ma nell'adulterio tu stai morendo, cioè fai morire la tua famiglia, cioè è una questione gravissima. Lo dico perché mi è venuto in mente adesso, cioè guardate che la gente si accorgerà che la posizione cristiana, noi sapete, siamo attaccati da i laicisti che dicono che noi non siamo liberi, che ci vuole più libertà, dai fondamentalisti che dicono che noi abbiamo troppa libertà, no? Cioè tutti noi siamo comunque il punchball, poi tutti quanti ci attaccano, no? Solamente a Charlie Hebdo c'è stato un momento dove si è fatto il cortocircuito delle due ali, che è il vero problema del mondo, cioè nessuno
nessuno di questa parte ha il coraggio di attaccare i laicisti e nessun laicista ha il coraggio di attaccare l'Islam, che sono i veri problemi, no? Pensate quando in una scuola di periferia ci saranno 5 papà musulmani e delle persone che vogliono parlare di 2 papà, per esempio. Cioè, la Chiesa, che è molto più equilibrata, prende le botte da entrambi, ma sa che questa posizione è realmente dire: noi dobbiamo dire che la famiglia è importante, ma non possiamo disprezzare l'adultera e ucciderla. Cioè, noi dobbiamo esaltare la grandezza di ciò che vale, ma dobbiamo voler bene alla persona che ha peccato, no? Cioè, c'è un equilibrio che, se volete, io questa cosa vi accorgerete, secondo me, non sono un profeta, anche facile fare queste cose, quanto diventerà attuale man mano che andiamo avanti, no? Ma la posizione cristiana è questo, è questione di vita o di morte, questi temi qui, cioè, e si può esagerare dicendo facciamo fuori chi sbaglia, si può esagerare dicendo ognuno faccia quello che vuole, tanto non cambia niente. No, serve una posizione di vita dentro questa cosa che tenga in piedi la società. E vi ho messo poi, sempre in questa introduzione, un testo di Papa Francesco. In realtà è durante l'estate, si è soffermato in maniera molto molto bella, ha fatto tutte queste catechesi sulla famiglia in preparazione al Calsido, questa era sulla festa e il lavoro. Vedete che intorno alla decima riga dice: la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione, la festa è innanzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Questo è quello che noi diremo, no? Cioè, è trovare il senso, ringraziare e riguardare quello che ricomincerà. Addirittura il cristianesimo dirà che la domenica è il primo, non è l'ultimo, è il giorno con cui si comincia, cioè si comincia la settimana avendo nel cuore il senso di quello che si fa, no? Più sotto, poi lo riprenderemo, dice: noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. L'ebraismo col sabato dice: nessuno, neanche il servo, è schiavo del lavoro, perché il sabato gli si deve dare riposo, non deve lavorare. È un macigno contro la schiavitù, no? Contro l'oppressione dell'uomo e così via, no? E poi il Papa dice: l'ideologia del profitto rende schiavi, in realtà schiavizza tutti quanti, no? E se non c'è il riposo, se il riposo è solo un divertimento esagerato, eccetera, noi alla fine ci troviamo più stanchi di prima, dice il Papa, è la sest'ultima riga, no? Se noi non comprendiamo il senso eucaristico della domenica, noi alla fine saremo più stanchi. La domenica, il sabato, è il luogo della scoperta, del riposo. Vedremo come questo ritorna, no? E sapete, ho messo qui un sacco di battute, sapete che il calcio, per esempio, no? Voi vedete, la gente dice, avevo un professore di teologia morale in gregoriana che diceva: il tempo libero, in realtà è il tempo che la società consumistica vuole occupare. Cioè, il tempo non è libero se tu non lo mantieni libero, no? L'esempio facilissimo è quello del calcio, no? Quando noi eravamo giovani, molti di voi, il calcio era la domenica solamente alle 15, cioè la moglie diceva al marito: perché alle 15 senti le partite con la radiolina, no? Cioè, era solamente un'ora e 45. Adesso perché c'è il calcio sabato pomeriggio, sabato sera, domenica a mezzogiorno e mezza, domenica alle 3, domenica alle 6, domenica alle 9, lunedì alle 9 e poi le coppe sono martedì, mercoledì? Perché più io spalmo, più io distruggo la domenica, più io la guadagno sulla pubblicità. Cioè, non è per farvi divertire di più, per dire: ah, chi ama il calcio così vede più, cioè non è un intento benefico come il sa, è dire: io voglio guadagnare sul tuo amore per il calcio, e io spalmando il pacchetto delle partite della domenica, eccetera, io faccio i soldi, no? Ma il che vuol dire che una persona che non ha il senso del sabato e della domenica, vuol dire che perderà ore e ore e ore a seguire ogni partita, avrà sul computer la diretta, sul giornale che ti fa vedere i gol, gli arriverà il gol che è stato segnato, quindi mentre parla con la moglie ci avrà, cioè è in gioco una cosa, o la stanchezza o il riposo. Così, un tempo fa avevo visto questa pubblicità, ve l'ho messa a pagina 2, Io non sono sicuro che sia vera, l'ho cercato, io odio le bugie su Facebook, sapete che noi dobbiamo insegnare ai ragazzi che non ci si può fidare, sono delle frasi di San Francesco, comincia a fare quello che sembra possibile, troverai a fare l'impossibile. Questo non è San Francesco, cioè qualsiasi persona conosce la storia, questa è una baggianata, no? Io odio quando uno scrive solo San Francesco da sì, cerco di scrivere. Io non sono riuscito a capire se è vero, cioè ho cercato questi fratelli negro sulla. Però è bellissimo, cioè come dire, è una immagine di un negozio che dice, e qui finiamo l'introduzione, la domenica io sono chiuso perché se i miei dipendenti riposano vi serviremo più allegramente la settimana prossima. Cioè è in gioco il lavoro, è in gioco la concezione e di tutto. Bene, allora veniamo al primo capitolo, una lunga introduzione. Poveretti voi, ma cioè, ho voluto premettere una cosa che a me sembra molto utile per voi catechisti, che è il fatto che sempre più è evidente che il rito è ciò che caratterizza l'uomo, cioè poi Israele dà una svolta al rito attraverso il sabato, Dio rivelandosi a Israele prende il rito e gli dà una prima enorme svolta di gioia, di evangelio. Ma in realtà già il rito di ogni popolo è motivo di gioia e dà senso in questa prospettiva. Potremmo dire chi è l'uomo? L'uomo è un essere che fa festa, è un uomo, l'uomo è colui che ha il rito. Nessuna gallina ha un giorno di riposo settimanale, cioè la differenza fra l'uomo e il pollo, fra l'uomo e lo scimpanzé è la gratuità, la festa, l'eccedenza di una non è solo mangiare, lavorare, tutti mangiamo, cioè per un certo punto di vista l'uomo e la gallina sono uguali, beccano, mangiano, si addormentano, defecano e così via, no? Ma l'uomo mangia e ringrazia Dio, ringrazia l'amore, cioè l'uomo ha una visione spirituale, non di solo pane vivrà l'uomo. Questa frase è una frase che Gesù dice, che dice l'Antico Testamento, ma è una frase capitale, cioè l'uomo è quell'essere a cui il pane non basta. Un genitore che dà al figlio il pane, non una vita spirituale, è un pessimo genitore, perché lo tratta da bestia. Cioè nella festa è in gioco il non essere bestie, il non essere animali, il non essere. Lo vediamo nell'uomo primitivo, qui vi ho messo un primo testo. Io vi inviterei, anche se non siete esperti, preparatevi, chi è catechista, almeno un quarto d'ora sull'uomo primitivo nel cammino di prima comunione. Cioè, i bambini sono interessatissimi all'uomo primitivo. E i nostri libri sono estremamente ambigui, cos'è chi è l'uomo primitivo, chi non è, se è uguale a noi, se è uguale alle scimmie antropomorfe, cioè non si capisce niente, in molti libri non è chiaro, la ruota, il fuoco, ti fanno vedere un villaggio ma sembra che sia ancora una scimmia. Chi è l'uomo primitivo? Per gli antropologi, per l'uomo primitivo non lo si vede semplicemente dalle ossa, ma lo si vede se c'è una sepoltura rituale. Cioè io scavo, per esempio adesso è stato trovato l'Homo Naledi in Sudafrica, non si sa bene ancora com'è la sistemazione, sono 11 corpi dentro una grotta, non è del tutto chiaro, quindi come dire, non c'è uno studio scientifico, no? Ma loro dicono, cioè io dico, se sono 11 corpi dentro una grotta e sono stati sepolti e c'è stato un rito e c'è stato un affidarli nel desiderio di riabbracciarli, allora vuol dire che l'origine dell'uomo va retrodatata a 2.500.000 anni fa. Cioè quella se non sono, io non sono uno scienziato, non lo posso dire io, e questo non cambia niente per la fede, cioè. Ma la fede sa che dove c'è una vita spirituale, lì c'è l'uomo. E alcuni anni, mi sembra due anni fa, un anno fa, a Dmanisi in Georgia, sono stati trovati, l'ho trovato anche scritto più avanti, ecco la pagina 3 in alto, sono stati trovati 5 frammenti di teschio, eccetera, che sono di esemplari che prima erano ritenuti diversi, l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, l'Homo ergaster, qui siamo a 1.800.000 anni fa, no? Sembra che uno di questi avesse solo un dente, fosse un vecchio, e quindi sembra che gli altri, dicono gli studiosi, che quindi non erano diversi questi uomini, ma erano semplicemente come noi siamo diversi, erano lo stesso uomo in realtà insieme. Evidentemente gli altri aiutavano questo qui che aveva un dente, gli macellavano il cibo, cioè c'era la carità, diciamo, cioè c'era un amore spirituale verso questa persona e poi una sepoltura spirituale, cioè c'era un'unità che superava queste cose, no? Questo è il dato, cioè il rito, il ringraziamento, la preghiera, l'attesa di una salvezza, questo è l'uomo. Qui avete un testo di Marguerite Yourcenar, una grande romanziera famosa per le memorie di Adriano, un libro interessantissimo, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Lei, in un brano meraviglioso che ho trovato in un museo a Perugia, la prima volta che l'ho letto sono saltato di gioia, cioè lei dice: quei bruti, nei nostri libri di testo l'uomo primitivo è un bruto, nei libri dei bambini, no? Cioè è una scimmia che non sa, è una scimmia. Quei bruti, dice la Yourcenar, hanno inventato il canto. Altro che Fedez o Tiziano Ferro, cioè quelli cantavano veramente. Il canto di compagno del lavoro, del piacere, sapete quando si cantava nel lavoro, no? Si lavorava a cantare, immaginatevi se, non so, la Microsoft si mettono a cantare tutti quanti mentre stanno facendo un computer, eccetera, no? Fino all'epoca nostra in cui l'uomo ha quasi completamente disimparato a cantare, cioè lei dice siamo noi primitivi, cioè noi non sappiamo più cantare, non si trova mai uno che canta, ecco l'essere persone arretrate, no? L'uomo primitivo era vivo, era bello. Contemplando i ritmi grandiosi che essi esprimevano ai loro affreschi, ci sembra di poter indovinare le melopee delle loro preghiere. L'analisi dei terreni in cui seppellivano i loro morti rivela che essi li coricavano su tappeti di fiori dai disegni complicati, forse non molto diversi da quelli che al tempo della mia infanzia le vecchie stendevano sul percorso delle processioni. Si è dimenticata che ci sono ancora adesso queste cose, ma la Yourcenar, ognuno dice quello che vuole. Cioè, l'uomo è questo, l'uomo è attraverso la festa, il rito, l'uomo è l'essere che è rituale, che festeggia, che gioisce, no? A causa della nostra superbia, che di continuo nega agli uomini del passato percezioni simili alle nostre, l'uomo medievale non capisce niente, l'uomo rinascimentale, l'uomo del 1600, l'uomo romano, l'uomo fenicio, noi diciamo noi siamo uomini, voi siete erano degli idioti. La nostra superbia nega, rifiutiamo di vedere negli affreschi delle caverne qualcosa di più che i frutti di una magia utilitaria. Non sono magia, cioè è l'espressione della grandezza dell'uomo. Vedete due immagini a pagina 3, la prima è famosa e in realtà è solo di 6.000 anni fa, quindi siamo in Terra Santa, saremo nell'età del bronzo più o meno, e sono gli amanti di Valdaro nel Vantovano, è una coppia che è stata sepolta con loro due che si guardano, quasi che si battono, non si sa niente, cioè sono stati uccisi, sono morti, cioè, cosa è successo, ma li hanno voluti un uomo e una donna messi davanti, cioè la sepoltura dice... Ma il mio amore vince la morte, ma io e la mia donna, ma l'animale non potrà mai fare questa cosa, l'animale ha un'unione sessuale, ma non può arrivare a dire seppelliamo che si guardino. Sotto avete un disegno, è il primo disegno, con padre Maurizio Botta stiamo preparando un libro per i bambini delle comunioni, il primo uscirà a maggio, e abbiamo già scritto il testo, lui ha disegnato questa è una caverna dove si aprono delle luci e si vede delle persone che col fuoco si aiutano a dipingere, per far vedere la grandezza, cioè un bambino deve vedere la grandezza dell'uomo che disegna i bisonti, la caccia, l'amore, gli dèi, il mare, così. E vi ho messo anche una cosa che io userei con i bambini, se voi andate per esempio su internet e cercate le grotte di Lascaux, il sito ufficiale, voi potete navigare, perché adesso diciamo no, se uno c'entra dentro la rovina, e voi entrate in questo cunicolo e vedete le immagini e vi immaginate con quello che ha fatto Picasso, quello che fa oggi la pittura, alcuni pittori moderni sono come i primitivi, cioè come dire, ritrovano nell'antico il modo di dipingere, di pensare. No? Un grande antropologo, dice Yves Coppin, che è molto, veramente molto bravo, lui dice: l'uomo è homo religiosus fin dall'inizio, cioè l'uomo è l'uomo che ha una domanda, che ha una domanda sul perché. E questa domanda sul perché si innesta su uno sviluppo fisico dell'uomo, cioè noi riconosciamo la verità di una serie, di un perché di crescita delle cellule, della posizione eretta e così via, ma insieme c'è veramente un intervento di Dio che guida tutta la creazione perché lì avvenga la nascita dell'uomo che ha questa vita spirituale e può dialogare con Dio. E gli domandano: ma i laici non saranno contenti di dire che l'uomo è un essere spirituale? E lui risponde: no, perché i laici sono esseri spirituali, loro devono negare Dio, cioè anche negare Dio è un atto spirituale, cioè ogni persona che difende l'ateismo sta facendo un discorso spirituale, cosa che l'animale non può né pregare né negare Dio, cioè non è un problema per l'animale l'esistenza del rito, della festa, della presenza di Dio. E avete poi un'immagine che appunto avevamo provato a fare di come si può far vedere che c'è un salto di qualità, cioè l'uomo è quello che seppellisce, quello che dipinge, se volete poi vi diamo il file a colori. E pensate, questo vale anche, potremmo dirlo oggi, cioè noi parlando del sabato, quindi non parliamo di una cosa ebraica, ma parliamo di un modo ebraico e cristiano in cui si rivede l'uomo che ha bisogno di ringraziare, di cercare Dio, eccetera, nel sabato e nella domenica trova finalmente una realtà piena che gli permette di vedere quello che lui è, no? E qui vi ho messo, ve l'ho già citati altre volte, no? I video della NASA, anche questi in una catechesi, c'è un bellissimo video con Sunita Williams, una astronauta che è stata tempo fa, che in una ventina di minuti gira tutta la stazione spaziale orbitante nuotando, lo sapete, non c'è la gravità, quindi per esempio se tu metti l'acqua sui capelli, l'acqua va via, cioè non si può fare lo shampoo, non si può bere un bicchiere d'acqua. Cioè, e poi vedete quando entra la Cristoforetti che ci sono le icone russe sulla nave spaziale, si può far vedere il video, non lei che parla e dietro c'è la Madonna di Vladimir, c'è il crocifisso, la Pentecoste, cioè il rapporto fra scienza, l'uomo sta sulle astronavi ma insieme continua a sentire il bisogno di ringraziare Dio, cioè lo scienziato, l'astronauta vive questo, no? E vi ho messo due cose meravigliose, anche di queste abbiamo già parlato, sapete che c'è l'Apollo 8 che non è sceso ancora sulla Luna, per Natale gli astronauti decisero di leggere Genesi, il testo di Genesi, e ci furono addirittura denunciati da un'americana perché avevano violato la laicità e vinsero la causa perché lo spazio non è americano, quindi vuol dire nello spazio si può fare quello che si vuole, è interessantissimo. Allora l'Apollo 11, c'è un video di una serie di uno sceneggiato sulla discesa del primo uomo sulla Luna. Buzz Aldrin, il secondo, cioè scesero Armstrong e poi lui, prima di scendere sulla Luna fece la comunione, cioè lui si portò sulla Luna, era protestante, si portò il pane e il vino dato dal pastore, lesse: questo è il mio corpo, prima di scendere, ma non lo dissero in diretta perché sennò ci sarebbe stata un'altra denuncia, anche se la Luna, anche quella non è americana, ma comunque ci sarebbe stato. E allora glielo fecero fare senza, cioè questa storia di un interesse mostruoso che la nostra scuola potrebbe raccontare ogni tanto, che sulla Luna si è fatta la comunione e così via. Questo è importantissimo per l'uomo interculturale, cioè l'uomo di oggi, dice il Papa, i poveri sentono il bisogno della festa, cioè pensate il Ramadan, pensate una scuola oggi se vuole accogliere deve prepararsi a fare questo e a maggior ragione deve valorizzare il mercoledì delle ceneri, cioè il bambino musulmano se vede il bambino cristiano che il mercoledì delle ceneri non mangia la carne, mette da parte i soldi per i poveri, allora capisce che è accolto in un ambiente dove c'è la fede, cioè oggi una scuola che volesse che fosse veramente attenta agli immigrati deve cambiare la mensa il mercoledì santo, il mercoledì delle cene, il mercoledì santo, altrimenti quel bambino resterà un UFO che si prende la parte religiosa e il resto resterà il deserto, non ci sarà più un uomo che cerca Dio, che cerca tutto questo, no? Papa dice che i poveri hanno bisogno di Dio, ed Arcivescovo aveva detto una cosa meravigliosa, che in realtà i poveri sono la nostra forza contro il secolarismo. Sapete che Papa Francesco difende la pietà popolare, l'amore alla Vergine, la Madonna di... A Cuba Hemingway ha portato il suo premio Nobel alla Madonna del Cobre. Perché l'ha portato? Non ci credeva. Però, come dire, sentiva che il popolo cubano andava lì e che quello era un luogo per lui, Hemingway, che aveva... cioè, i poveri difendono il fatto che la vita religiosa ci appartiene, è nostra, non ce la può togliere nessuno. E ultimo punto, poi arriviamo al sabato finalmente, come potremmo dire oggi l'uomo, no? Vi ho messo un testo di Andrea Moro, un grande studioso di neurologia e di linguistica, no? In realtà tutte le persone hanno un linguaggio, una comunicazione, anche un papavero, per passare il suo DNA a un altro papavero tramite una farfalla, comunica. Ma qual è la comunicazione tipica dell'uomo? L'uomo ha la capacità di fare un uso infinito di segni finiti. Cioè, di nuovo, da dove vedi il linguaggio dell'uomo? Anche un cane capisce che se gli tiri il bastone te lo riporta indietro. Ma qual è la differenza? Che l'uomo ha la capacità di usare i segni per l'infinito, può cambiare continuamente la sequenza, perché il suo linguaggio è un linguaggio aperto all'infinito. Vi ho messo un testo meraviglioso di Rilke, capite che stiamo parlando di tante cose, io sono fatto così, chi è la prima volta che viene, poveraccio, almeno capisce di che morte deve morire. Questo si potrebbe imparare a memoria, anche questo io ancora non l'ho imparato a memoria. Fiori e frutti sono maturi quando cadono, gli animali si sentono e si trovano l'un l'altro e sono soddisfatti. Ma noi, che ci siamo prefissi Dio, non possiamo essere pronti. Spostiamo in avanti la nostra natura come le sfere dell'orologio. Abbiamo ancora bisogno di tempo. E Papa Francesco, a Filadelfia, dove è stata fatta la Costituzione americana, che è precedente a quella francese, noi siamo talmente succubi della Francia che sui nostri libri non è chiaro che i diritti umani non li hanno proclamati gli illuministi, ma li hanno proclamati i protestanti cristiani dell'America del Nord, no? Il Papa, dinanzi a questo luogo dove si dice che in nome di Dio gli uomini sono tutti uguali, qui hanno la libertà religiosa, ha usato l'espressione molto forte: oggi per molti la religione è una subcultura. Noi invece vogliamo dire che la religione appartiene all'essere dell'uomo. Solo chi rispetta la religione non come subcultura, quindi parlare del sabato e della domenica non è una nicchia subculturale dei cristiani e degli ebrei che si vedono le cose nostre, ma anzi è parlare di una delle massime realizzazioni. Il sabato e la domenica, ci arriveremo, è come Michelangelo, è come Einstein, è come il teorema di Pitagora, cioè è una svolta nella storia umana. Il sabato, allora, Genesi 1, abbiamo altre volte parlato del rapporto Genesi 1, Genesi 2, che vanno letti insieme, ma c'è una cosa invece, la cosa che noi dobbiamo sottolineare di Genesi 1, la cosa che ogni esegeta storico-critico sa che è centrale di Genesi 1, è il settimo giorno. Se volete non ve la prendete, se voi fate questo, capite che io sono, il mio compito è, poi dimenticatevelo. Cioè, secondo me la cosa più stupida è fare con i bambini primo giorno un disegno, secondo giorno un disegno, terzo giorno un disegno. Questo è non avere capito niente di Genesi 1. Genesi 1 non parla di sette cose. Genesi 1 parla di sei cose contro una. Se volete, se uno dovesse fare dei disegni, dovrebbe fare un disegno con le sei opere, il lavoro, e un disegno con il riposo. Cioè, Genesi non è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma Genesi è 1, 6, 7. Questo è il 7. Quindi 7 non vuol dire che Dio ha fatto così, ma vuol dire che Dio crea, ma non solo crea, ma Dio gode di creare. Dio è felice, cioè Dio è persona, Dio non è solo, anche un robot sa creare, anche un computer, ci sono le frasi generatori delle frasi di Renzi, di Salvini, non so, avete visto queste cose, cioè tu una macchina ti può fare delle cose, no? Ma l'uomo fa, Dio fa e gode, è felice, è nella gioia, no? Allora, quel capitolo è enorme perché tutto il rito, tutto il desiderio di che abbiamo visto finora dice Dio dice a Israele: il settimo giorno io mi sono riposato. Sapete che in ebraico Shabbat, il verbo vuol dire riposare, Shabbat, sabato, vuol dire riposo, cioè c'è un gioco di parole fra i due termini, riposare, riposo. È un nome, diciamo, identificativo, sabato è un nome, ma l'autore ebreo sente l'etimologia. Se si chiama Shabbat vuol dire che Dio voleva il riposo. L'esempio che io faccio sempre, perdonatemi chi l'ha già sentito, guardate che è più difficile riposare che lavorare, noi lavoriamo sempre, i datori di lavoro. Io avevo una mamma, che qualcuno di voi conosce, molto brava, che noi quattro figli maschi, poveretta, sta già in cielo, cioè poi cinque uomini con mio padre, lei ci cucinava merende, a casa mia si arrivavano 15 amici portati da tre figli diversi, lei diceva: ok, facciamo gli spaghetti, non c'è problema, sedetevi, e in un quarto d'ora si occupa della catechesi, della Caritas, si parlava di questo, di quest'altro, i malati, telefonava a tutti gli anniversari di matrimonio, ta ta ta. Arrivava la sera, noi stavamo lì in panciolle a perdere tempo, cioè: ah, io ho fatto questo, noi la guardavamo e gli dicevamo: ah, ma e chi te l'ha chiesto? E fermati, cioè, se tu vuoi, è difficile fermarsi, è difficile anche alzarsi a lavorare, chiaramente, no? Ma è ancora più difficile godere, dire: adesso io ho fatto tante cose belle, adesso mi seggo, mi riposo e leggo un bel libro. Dico, lei pregava, cioè, adesso è esagerato quello che dico, però per farvi capire il problema, no? Cioè, noi non sappiamo riposare. Cioè, invece Genesi dice: Dio si è riposato. Avete un testo che vi ho già citato, di un famoso rabbino moderno, Isidor Grunfeld, a pagina 7. Lui dice: il lavoro può rendere liberi, ma si può esserne schiavi. Dio deliberatamente cessò la sua opera creativa. Questo fatto, più di ogni altra cosa, ci presenta Dio come libero creatore. Scelse la cessazione del lavoro come segno della sua libera creazione. Dio ha creato il mondo, lo si vede non solo dal fatto che ha creato, ma dal fatto che è felice di aver creato, che dice è cosa buona, che si siede in panciolle, diciamo metaforicamente, perché Dio non è, ma gode di aver creato, no? Inoltre rende manifesta la vera grandezza dell'uomo. Le stelle e i pianeti, una volta iniziato il loro moto rotatorio che durerà in eterno, continuano a girare ciecamente, senza interruzione, mossi dalla legge naturale di causa ed effetto, che ebrei e cristiani riconosciamo, cioè noi amiamo la scienza, l'abbiamo fondata insieme ai greci, no? L'uomo invece può, con un atto di fede, porre un limite al suo lavoro affinché non degeneri in una fatica senza senso. Osservando lo Shabbat, l'ebreo diviene, come dissero i nostri saggi, simile a Dio stesso. La luna non si può fermare, gira su se stessa, intorno alla terra, con la terra intorno al sole, il sole gira, cioè non, l'uomo può sedersi, fare silenzio, può non fare nulla, può pregare, può ringraziare, può maledire, l'uomo può fermarsi, ecco la libertà è questa. L'uomo, tu mi hai ucciso mio figlio, io non mi vendico, mi fermo. Il fermarsi, il non fare, è la libertà, il non fare, non solo il fare. In realtà gli esegeti dicono che questo primo capitolo è mano di un autore che viene chiamato, siccome sono i tedeschi che hanno studiato insieme a queste cose, i nomi vengono dalle lingue sassoni, inglesi e tedeschi, lo chiamano Priester Codex, che vuol dire Priester dei preti, Codex sacerdotale, cioè il primo capitolo di Genesi è opera di un maestro sacerdotale che ha voluto mettere all'inizio il ciclo settimanale, trasportandolo in Dio e facendolo vedere a noi, cioè fin dall'inizio c'è il rito. Il rito viene prima della creazione del mondo, cioè prima di Israele, prima di Abramo, non c'è ancora le tavole della legge, ma il mondo viene fatto per il sabato, il mondo viene creato per la lode. Se voi guardate a pagina 9 vi ho messo un'immagine del Duomo di Monreale. Ci sono poche immagini del sabato. Il mosaicista del Duomo di Monreale, con grande intelligenza, mette Dio che si riposa, cioè non fa solo le opere, se voi guardate le piante nel murale, negli altri mosaici sono leate verso, cioè sono in attività, qui sono anche loro rilassate. Dio si mette così con le mani sulle ginocchia seduto, sta sul cosmo, su eccetera, e guarda e si compiace, è felice, eccetera, no? Il sabato entra nella Bibbia, come noi la leggiamo, nel Decalogo. Sapete che il Decalogo c'è due volte nella Sacra Scrittura, e il Decalogo ha due motivazioni in Esodo e in Deuteronomio. In una, in Esodo è riposerai perché Dio ha riposato, ha goduto. Cioè tu riposando farai ciò che ha fatto Dio, sarai immagine di Dio, sarai simile a Dio, no? Riposando tu, per questo devi riposare, devi far riposare, ci torneremo, tutti i tuoi, anche gli animali. Cioè per Israele i servi, le serve, i contadini, se un signore ha dei dipendenti, tu sei obbligato a dare riposo anche allo straniero, anche a chi non è della tua religione, anche a chi non è ebreo. Gesù queste cose le sapeva, Gesù è il figlio di Dio, le ha pensate con il Padre. Quando Gesù riconosce la verità della creazione, guardate i gigli del campo, non mietono, non seminano, eppure il Padre vostro li nutre. Cioè Gesù è certo del messaggio creativo, della verità creativa. Gesù è il creatore che viene a salvare la creazione, no? Noi abbiamo evidente la coscienza di Gesù che la materia è dono dell'Altissimo. In Deuteronomio il sabato dipende invece dalla schiavitù. Tu riposerai, si aggiunge un secondo motivo, perché Israele si basa sulla creazione e sulla salvezza, sulla Pasqua. Riposerai perché sei stato schiavo, ricordati che sei stato schiavo, Dio ti ha liberato, quindi tu, per ricordare che sei stato liberato, per ricordare il dono, la grazia, tu allora non lavorerai. Nel popolo ebraico, vi ho messo qui l'intero capitolo di uno dei libri più belli per capire, per capire come vivono il rito gli ebrei, quello che sta accadendo qui vicinissimo a noi, no? Chi conosce il ghetto sa che il ghetto sta diventando, tra virgolette, più ebraico. Cioè il ghetto di 30 anni fa, io avevo la scuola qui vicino, non c'era l'identità ebraica così evidente. Oggi tutte le religioni stanno riflettendo sul rapporto identità, missione, presenza nel mondo, no? Oggi voi venite lì di giorno, vedete proprio i ristoranti kasher, no? Con la regola ebraica. Adesso non c'è, uscendo lo vedremo, non c'è nessun bar aperto, non c'è, perché è tassativa questa cosa. E tu lo vedi perché quel negozio, quel ristorante è chiuso, non si può lavorare, non è indegno, no? Vuol dire che sei uno schiavo, vuol dire che non sei un credente, no? Questo libro racconta tutta la ritualità. L'ebraismo vive il rapporto con Dio in maniera profondamente rituale, molto più che il rito è la caratteristica del rapporto uomo-Dio. Cioè attraverso il rito, anche agli ebrei vi dicono alcune cose, io non le so perché le faccio, perché io faccio così, non lo sanno, cioè lo fanno perché così Dio è lodato, cioè perché quel gesto dice che Dio c'è. Io so nel gesto che Dio c'è, cioè non c'è un Dio senza il gesto. Il gesto mi ricorda che c'è Dio, no? Qui dice, andiamo a pagina 10, che decima riga, e qui è un ebreo, quindi un maestro ebreo che parla: la trasgressione di questo comandamento, se voluta e cosciente, equivale a negare l'esistenza del Dio creatore del mondo e redentore. Cioè il sabato è talmente centrale, è il sabato il cuore dell'ebraismo, che negare questo vuol dire negare l'esistenza stessa di Dio. Nel sabato tutto quanto viene preparato prima, un po' di righe sotto, la preparazione del cibo, dei vestiti, i lavori di casa, l'utilizzazione della scrittura, l'accensione del fuoco, il compimento di un'opera, il trasporto di un oggetto da un luogo privato a un luogo pubblico, cioè è vietato di giorno di sabato lavorare. Io avevo Roberto Della Rocca, un compagno che è diventato rabbino qui di Roma, e io mai avrei immaginato che lui sarebbe diventato rabbino, lui mai avrebbe immaginato che io sarebbe... Io mi ricordo di Roberto che giocava a calcio, che faceva il bello con le ragazze e così via. Lui la domenica non faceva il compito in classe, lui non scriveva, cioè se c'era il compito di matematica lui era salvo, lui stava lì, si sedeva, ci guardava, lui non poteva scrivere perché scrivere è un lavoro. Il non lavorare dice la libertà, no? I rabbini poi hanno proibito altri lavori proprio per dire questa libertà dell'uomo che si dedica all'amicizia, ai poveri e soprattutto alla lode di Dio, alla Torah, al ringraziamento, eccetera. È vietato essere tristi, cosa impossibile, chiaramente, se tu sei triste lo sei, ma di sabato è vietato essere tristi, cioè sabato bisogna essere allegri. Questa regalità la collego, e già vi dico che mi prenderò un quarto d'ora di più, quindi no, poveretti, finiamo alle 11:15 e poi dopo ci alziamo e vediamo la chiesa. E ieri l'ho risentita in un brano di Machiavelli che cita sempre Nembrini, un brano meraviglioso con cui lui inizia sempre le lezioni di letteratura, iniziava, no? Un insegnante, chi di voi insegnante, catechista, la prima volta bisogna prendere la cosa più bella che voi avete, non si può dire che cosa volete, che cercate, perché siete venuti, cioè una persona deve fare una proposta, una cosa bella. Lui diceva la prima lezione degli istituti tecnici, cioè io prendevo questo brano di Machiavelli, glielo recitavo a memoria. È la lettera a Francesco Vettori. Venuta la sera mi ritorno a casa, entro nel mio scrittoio e in sull'uscio mi spoglio delle vesti quotidiane piena di fango e di loto. Non ce l'avete sul testo, l'ho scritto a penna. Le vesti, dice Machiavelli, le vesti quotidiane, quando vado con i ricchi, con i principi a discutere, sono vesti di fango e di loto, vesti sporche, vesti brutte. E mi metto panni reali e curiali e rivestito condescendentemente entro nelle antiche corti degli antichi uomini dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio e che io nacqui per lui, dove io non mi vergogno a parlare con loro e domandargli delle ragioni delle loro azioni e quelli per loro umanità mi rispondono. Questo non è un testo cristiano, ma un testo meraviglioso di un uomo che sa che la libertà è quando lui entra a casa, si toglie l'abito da lavoro. Chesterton dice che si è liberi a casa, cioè la libertà non sta al lavoro tu sei devi vestire così, la cravatta, al club, quando vai a casa ti metti con le palle, fai quello che vuoi a casa. La famiglia, la casa è il luogo della libertà. E io mi vesto con panni regali e curiali. L'ebreo, che in questo caso si veste nello Shabbat con panni da re. Io non sono servo, anche se lavoro, io sono re, io sono curiale, io sono sacerdote, io dialogo con Dio. Altro che se mi disprezzate, io faccio, il mio superiore mi ha trattato male, io sono re, tu hai trattato male un re. Questa è la questione, no? E rivestito condescendentemente, l'ebreo si veste in maniera diversa, il cristiano si veste in maniera diversa, il vestito dice il giorno di festa, entro nelle antiche corti degli antichi uomini dove mi ricevono amorevolmente e io gli chiedo perché hanno vissuto e loro, siccome sono uomini, mi rispondono. L'ebreo dice io entro vestito da re nella corte di Dio e Dio ascolta le mie domande e mi risponde, io parlo a tu per tu con Dio. La libertà è questa possibilità che l'uomo ha di parlare con Dio. Potremmo rileggere il testo di Machiavelli in questo contesto, diciamo, particolare, no? Mi seguite sempre, sì? Si segue almeno qualcosa? Si canta, pagina 11, il canto Leca Dodì, verbo alà, camminare, andare, Leca vieni, Dodì mio amato, e il canto gioca sul fatto che la sposa viene, la sposa è il sabato, la regina Shabbat, ma nella regina Shabbat viene Dio sposo. Vedremo che con Gesù questo è molto importante, cioè lo sposo è Dio che viene tramite la sua regina, e allora si canta questo canto cabalistico nato a Safed, Leca Dodì, nel XVI secolo, l'avete tutto per intero qui, dove si canta usciamo, vieni, il cantico dei canti, cioè il sabato è la sposa che fa intuire la presenza di Dio. Con linguaggio dantesco potremmo dire il sabato è Beatrice, è una donna che ci fa capire la bellezza di Dio. Io capisco Dio guardando la mia moglie, guardando la mia innamorata, guardando il sabato, capisco la grandezza della vita, no? Nella preghiera del sabato, ho trovato un testo che è citato da Giovanni Paolo II, c'è un commento, cioè è proprio una preghiera, la sera del sabato quando si chiude, dice così, non c'è sta questo testo, ve lo dico io, un'aggiunta di stamattina, sarà felice di te il tuo Dio come felice lo sposo con la sposa, in mezzo ai fedeli del tuo popolo prediletto, vieni o sposa Shabbat Regina. Cioè la sposa è il sabato è la sposa dove Dio viene, no? E durante, in fondo a pagina 11, circa 15 righe, i padri benedicono i figli mettendo le mani sul capo con le dita della benedizione unite in questa maniera, benedicono la benedizione, questo lo fanno i Cohen, i padri benedicono il gesto che è passato nei sacramenti nostri, e tutti insieme si dà il benvenuto agli angeli del sabato, no? La donna, cioè la liturgia nella sinagoga, la liturgia a casa è la donna che accende le candele mentre gli uomini stanno facendo l'accoglienza del sabato, e poi si legge la Torah, cioè il sabato, l'anno liturgico in alto a pagina 12 è stato inventato dalla comunità ebraica che divide il Pentateuco, cioè i primi 5 libri, in 54 sezioni dette parashot, cioè ogni anno si deve leggere da Genesi fino a Deuteronomio. Quindi ogni anno uno si sente dire tutti e cinque, ogni singola parola di questi 5 libri, e si collega alla Parashah, l'Haftarah, plurale Haftarot. L'Haftarah è un brano dei profeti che spiega e commenta, la Torah è come il Vangelo, potremmo dire, come nell'Antico Testamento c'è il profeta e il Vangelo, così nella liturgia sinagoga c'è il profeta e la Torah, cioè il profeta serve a capire che la Torah è la cosa più grande, no? A noi il profeta serve a capire la grandezza del Vangelo. E si legge in maniera che il giorno di sabato è legato all'amore, alla parola, a Dio che ci parla, no? Avete a pagina 13, ne trovate altre, anche un'immagine di Chagall, lo Shabbat, cioè Chagall, questo pittore ebreo un po' ereticale che dipinge Dio, l'angelo di Dio, cosa che sarebbe proibita, dipinge anche il sabato, dipinge la famiglia che si riunisce e così via, no? Il sabato ha avuto in alcuni casi delle indurimenti legalistici, come avviene già a Qumran. Qumran, come sapete, non è un posto, Giovanni Battista e Gesù con Qumran non c'entrano niente, nonostante il video che fanno vedere lì a Qumran, che è assolutamente falso, perché la comunità di Qumran era assolutamente legalista, cioè lì non, cioè, quello che gli altri ebrei facevano in maniera normale diventava esagerato, mentre Gesù è la liberazione del sabato. Vi leggo solo un pezzo del documento di Damasco, siamo a pagina 13. Nessuno aiuti a partorire un animale il giorno di sabato. Se la tua mucca, il tuo cavallo fa, non puoi aiutarlo. E se cadi in un pozzo, in una fossa, non lo si tiri su di sabato. Nessuno profani il sabato per ricchezza, guadagno, e ogni uomo vivo che cade in un luogo di acqua, in un luogo, nessuno lo tiri su con una scala, una corda, un utensile e così via. Cioè il sabato non si deve neanche salvare un uomo o un animale che è caduto dentro una buca. Giuseppe Flavio, che ha vissuto a Roma, ricorda che la comunità di Qumran era così legalista che dava anche le regole su come si doveva fare i bisogni, perché siccome nell'ebraismo gli escrementi sono impuri, allora bisognava coprirsi perché Dio non vedesse l'atto, aveva una zappetta per coprire subito, perché sennò Dio vede, cioè sono delle esagerazioni. Qumran è un luogo esageratamente legalista, è oltre i farisei, cioè diciamo è la parte più... Qui, perdonatemi, capisco che su tutte le cose che dico sto è troppo semplicistico quello che sto dicendo, però prendetelo come una prima infarinatura, no? Gesù si divertiva a operare miracoli di sabato, cioè Gesù non nega il sabato, ma potremmo dire Gesù porta le sue estreme conseguenze. Prima Gesù fa due cose. Prima cosa, porta le sue estreme conseguenze il sabato. Se il sabato è il giorno della festa, allora se c'è un malato io lo guarisco. Se c'è da annunziare la parola, io lo annunzio proprio di sabato. Oggi si è compiuta questa parola. Sapete, in Marco, il primo capitolo è la sinagoga di Cafarnao, Gesù che predica, quello che poi Luca dirà oggi, questa parola è qui, sono io, poi lo vedremo. Seconda cosa, se Dio c'è, se serve la grazia, allora io guarisco. Guarire non è un lavoro, ma guarire è manifestare il significato liberante della presenza di Dio, no? Ma fa una seconda cosa. Gesù, essendo lui lo sposo, sapete che Gesù insiste molto su questa espressione, ci fu un banchetto di nozze, il padre mandò suo figlio e disse venite, è pronto il banchetto. Cioè Gesù, quando parla dello sposo, In realtà sta parlando anche del sabato, sta parlando del Cantico dei Cantici, sta dicendo che dove l'Antico Testamento parla del matrimonio, il vero sposo è lui, cioè non è più il sabato, ma è la sua presenza. Potremmo dire, se volete, una frase che a livello esegetico richiederebbe delle precisazioni: Gesù è il nuovo sabato, Gesù è il sabato. Cioè il sabato viene in qualche modo non dimenticato, ma compiuto, perché il sabato non è più un giorno semplicemente, ma è la sua presenza. Nella lettera agli ebrei, per esempio, ci sono delle argomentazioni, si vede che è una persona che ragiona da ebreo cristiano, no? È stato detto: non entreranno nel mio riposo, ma il riposo il settimo giorno era già stato dato. Allora cosa vuol dire che chi ha il sabato non entra nel sabato? Se Giosuè, versetto 4:8, se Giosuè li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato di un altro giorno. Dunque per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. C'è un altro riposo sabbatico, questo riposo è Cristo, è la vita eterna, è il Vangelo, è la conversione, eccetera, no? In Ebrei 11 si dice che tutto quello che è stato, grazie, vedete la bontà delle mie segretarie, grazie per lei. Che tutto quello che non, perché Mosè non è entrato nella terra? Perché la terra è Gesù. Perché non hanno conseguito? Perché non c'era ancora Gesù, no? Perché il sabato? E perché il superamento del sabato? Perché ciò che del sabato è vero entra dentro la vita di Gesù? Perché Gesù è il vero riposo sabato. La domenica allora nasce concretamente per un ulteriore aspetto che fa capire ancora meglio questa cosa, che è il fatto assolutamente certo da tutti i Vangeli che Gesù risorse, fu risuscitato dal Padre, il primo giorno dopo il sabato. Gesù non risorge di sabato, ma risorge il primo giorno dopo il sabato, che quindi è il primo giorno della creazione, cioè il primo giorno dopo il sabato è... Dio creò dal nulla, Dio creò nel caos, eccetera, ma è anche il primo di un nuovo ciclo, l'ottavo, diranno poi i padri della Chiesa. Vedete in Matteo, in Marco, in Luca, in Giovanni, Tommaso incontra Gesù 8 giorni dopo, cioè è sempre nel primo giorno dopo il sabato, non nel settimo ma nell'ottavo, che Gesù si manifesta, no? Lo troviamo in Prima Corinzi, San Paolo racconta che Prima Corinzi, siamo proprio i primissimi decenni, ogni primo giorno della settimana, catamia, sabbatu, ciascuno metta da parte per i poveri. Cioè vuol dire che si faceva la colletta dei poveri a Corinto, non di sabato, anche se erano ebrei, cristiani, ma si faceva il giorno dopo il sabato. In Atti 20, quando muore il bambino a Troade, il primo giorno della settimana, il primo giorno, non il settimo, il primo della settimana, Paolo spezzò il pane, cioè Paolo predicò, morì un bambino, lo resuscitò e poi spezzò il pane. È l'unico versetto in cui si dice che un apostolo ha spezzato il pane. Paolo era sacerdote, spezzava lui il pane, presiedeva, no? E nell'Apocalisse 1:10 noi troviamo per la prima volta il termine Kyriake Emera, cioè giorno del Kyrios, Kyriake, del Kyrios, il Signore, giorno del Signore, che tradotto in latino è domenica, Dominus, è il giorno del Signore, genitivo, Domini, cioè quel giorno è il giorno di Gesù, che è il Signore, perché lui è risorto. E quindi Gesù è lo sposo, ma si vede che è lo sposo massimamente dal fatto che ci salva dalla morte, ci salva dal peccato, ci riporta, cioè il mondo creato viene di nuovo ricreato nel primo giorno, dopo, è la nuova creazione, e quindi i cristiani inventano questo nome. Excursus, secondo me un'altra cosa di cui bisogna dire una parola è Halloween. Halloween, noi siamo fissati col problema se farlo fare o non farlo fare. Secondo me non è il problema più vero. Il problema più vero è fondare culturalmente qualcosa. Halloween, come sapete, o se non lo sapete lo leggete, vi propongo due articoli con due tesi diverse. Halloween vuol dire Hallows Eve, All Hallows, sera di tutti i santi. La parola Halloween è una parola cristiana, è la vigilia di tutti i santi, 31 ottobre. Allora è o una festa inventata totalmente dai cristiani, che si ricordano che i santi sono vivi e ci amano, è una festa, di nuovo, siamo sempre nella festa, oppure era una festa celta di Sanhedrin, non è facile capire cosa è vero delle due, è l'articolo che hanno scritto Gulisano, eccetera, e che io ho commentato, un libro, era una festa in cui una volta l'anno i celti credevano che si potesse dialogare con i morti potessero venire a benedire le famiglie, cioè potessero portare i dolci, potessero rincontrare i loro cari, e allora i cristiani prendono questa cosa e dicono è troppo poco, la fede è molto di più, i nostri nonni, Madre Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, pregano sempre per noi, ogni volta noi li ricordiamo, ma un giorno li ricordiamo tutti, no? Satanelli, magie, streghe, orchi, questo è entrato nel 1800 negli Stati Uniti. Cioè non c'entra niente questo con altro. Chi fa questa cosa è o un massonico o è uno che vuole i soldi, vuole vendere i cappelli. Questa cosa con Halloween non c'entra niente. Halloween è probabilmente o una cosa direttamente cristiana o è una cosa pagana in cui il cristianesimo si inserisce evangelizzandola, no? Cosa fa il cristianesimo? Vedete, prende un'esigenza dell'uomo e gli dà un senso. I santi, non sei solo, tutti i santi ti abbracciano, camminano con te. Nei padri la festa diventa la caratteristica del cristiano. Allora qui avete una serie di padri, già in Plinio il giovane che non è un padre ma è un persecutore, però racconta che i cristiani si vedevano nel giorno del sole, mangiavano, sentivano, anche se lui dice che è una superstizione da debellare. Ignazio di Antiochia, pensate, chiama i cristiani quelli che vivono secondo la domenica. Giustino parla ci descrive la prima Eucaristia, nel giorno del sole ci raduniamo insieme, vengono tutte le campagne, si legge, si faceva all'inizio perché ancora era obbligatorio andare a lavorare, cioè il padrone ti obbligava a lavorare, quindi la messa veniva alle 4 del mattino, dalle 4 alle, finché c'era tempo si leggeva gli Atti, gli Apostoli, Gesù, eccetera, e poi tutti quanti a lavorare. I martiri di Abitene, questa comunità che era in Tunisia, quando la Tunisia era tutta cristiana, vengono martirizzati perché Diocleziano vieta l'Eucaristia, cioè per fermare i cristiani vieta la celebrazione. E allora vengono perseguitati bambini, genitori, eccetera, perché accusati di celebrare, e loro rispondono «Sine Dominico non possumus». Domenico è la domenica, è il pane eucaristico, cioè è tutto ciò che ha a che fare con l'Eucaristia. Noi, se ci togliete la domenica, siamo morti. E allora addirittura i bambini di 7 anni dicono: noi abbiamo bisogno dell'Eucaristia, e vengono decapitati dai romani che li uccidono, e loro testimoniano la grandezza di questo, no? Oggi nella fede che cos'è oggi la domenica? Parto da questa cosa che io dico sempre, da parroco, c'è qui una Francesca che poi è diventata catechista che mi sopportava, Santa Melania, io dicevo queste due, le ripeto, perdonatemi chi le ha già sentite, no? Le due grandi obiezioni che fanno i genitori quando il parroco gli dice bisogna andare a messa la domenica, quali sono? Chi lo sa, chi sa cosa dico io? Secondo voi, chi non mi ha mai sentito, che cosa dicono i genitori per non venire a messa? Dicono due cose. Si devono riposare. A Don Andrea, sono stanco, mi lasci dormire, sono stanco, c'hanno ragione poveri. Seconda cosa che dicono: voglio stare con la mia famiglia. A Don Andrea non parlo mai con mio figlio, con mia moglie, cioè mi faccia almeno la domenica, non me fa. La mia risposta, io lo dicevo a loro: guardate genitori, ve lo dico subito, perché esiste la domenica? Voi mi direte che non potete venire per questo. Guardate che se voi non venite a messa, non vi riposate e non state in famiglia. Cioè la messa è quella realtà dove io entro stanco, ma io ne esco rasserenato, ritrovo il gusto delle cose, ritrovo il senso, ritrovo il gusto di andare a lavorare, di parlare con mio figlio. E io a casa non parlo mai con mio figlio, i papà non parlano con i figli, stanno a guardare la Roma, la Lazio, il figlio sta su qualcosa. Se tu vuoi parlare, fai una cosa insieme, vieni, state insieme, lì vedrete, il bambino dirà una cosa, la mamma dirà, vi scambierete la pace. La messa è il luogo che ti aiuta a essere famiglia, no? Questo è l'annuncio della fede, cioè l'uomo ha bisogno oggi della domenica perché Dio ti riposa e Dio ti dà le tue relazioni, Dio ti ricostruisce nelle tue relazioni. Jean Vanier diceva in maniera molto vera che l'uomo di oggi ha il senso del party, ma non ha il senso della festa. Il party è distrarsi. La festa è capire il senso delle cose e quindi essere più gioiosi. La domenica non è un party, è una festa. Cioè, io capisco perché ha senso vivere. Capisco perché ha senso avere un figlio, capisco perché ha senso perdonare mia moglie che in questo c'ha il ciclo ed è un po' strana e la moglie capisce che il marito è un po' strano perché cioè io trovo lì il senso della fatica di amare. Ratzinger diceva, da teologo, che i cristiani non sono quelli che vanno ai consigli pastorali. Noi non dobbiamo tendere a far venire tutti a fare la lezione. Noi a volte sembra che la nostra unica ossessione sia far venire uno. Il cristiano è colui che sta a messa e quindi diventa capace di amare la sua casa, il suo lavoro, la sua scuola. Cioè basta andare a messa per essere cristiani. La messa, la domenica, è così decisiva che basta per essere cristiani. Tutti i regimi che hanno voluto attaccare il cristianesimo hanno cercato di cancellare la domenica. Vi ho ripreso un testo che leggemmo sull'illuminismo, vedete in fondo a pagina 19, sapete che arrivati a Roma l'esercito francese cosa fa? Toglie le settimane e mette le decadi, cioè il mese è fatto di 3 decadi, 10 giorni, in maniera che uno non sa più quando è la domenica. E dicono le disposizioni del 1798, sarà opera della fratellanza repubblicana, i fratelli che ci vogliono liberare dalla oppressione cattolica, che i funzionari pubblici, i ministri del culto, perché sapete che l'illuminismo obbliga i preti a professare fedeltà, cioè è un'inquisizione a sua volta che uccide quelli che non sono d'accordo con loro. E poi vogliamo bene all'illuminismo, l'illuminismo è una cosa interessantissima, non è che questo, però è anche questo. E le persone più intendenti aiutino gli idioti nell'intelligenza e pratica delle dominazioni di anni. Cioè ci sia qualcuno, la polizia, i vigili, aiutino a capire che è meglio avere le decadi che non la settimana, perché la settimana è controrivoluzionaria. Arriviamo all'ultima cosa, il sussidio. Una parte di voi ha comprato questo sussidio, oggi vi chiediamo di dare, vabbè, questo non lo diciamo, lo diciamo dopo. Questo sussidio è un sussidio che io vi invito a prendere, a usare nella catechesi, che parla della liturgia nella catechesi per coinvolgere i genitori. E l'abbiamo fatto insieme, ufficio catechistico, ufficio liturgico, padre Midilli. Cioè, le prime due parti sono sulla messa. Su cosa vuol dire che la messa realmente trasmette il ringraziamento, la preghiera. Voi troverete delle cose semplici, mi fa piacere accennarne anche solo a qualcuno. Pensate il fatto, cioè come fa un catechista, un papà a trasmettere l'amore per la messa? Pregando. Cioè il catechista non sta in piedi con un birillo e il bambino, il catechista si inginocchia per primo e quando il bambino gli parla della cosa qui dice... Cioè non gli parla, cioè fa capire che lui sta pregando, cioè è pregare il gesto rivoluzionario, è ringraziare, è vivere la liturgia che cambia. Ci sono delle indicazioni per esempio sui separati, no? I separati, dobbiamo fargli sentire a casa e fare tutto ciò che è possibile. Un separato può fare la preghiera ai fedeli, può fare l'offertorio, può fare un canto solista nel coro, può fare un ringraziamento al termine della prima comunione. Ci sono delle cose che noi dobbiamo... in cui dobbiamo incoraggiare. Ci sono delle parole, per esempio, su dobbiamo aiutare le persone a fare una tregua se c'è il figlio e si stanno litigando, c'è la comunione di tuo figlio, non me ne frega niente. Ti tieni i tuoi problemi a casa, adesso è più importante stare qui insieme a dire al bambino che gli volete bene. Poi la guerra ricomincia fra 2 giorni, ma oggi è un giorno di tregua. La domenica è un giorno di tregua da sempre nella realtà. E poi avete delle indicazioni per l'anno, pensate per esempio nel ciclo, cosa vuol dire che la domenica ci porta verso, pensate l'estate, no? I nostri bambini, i nostri genitori, l'estate dopo maggio nessuno va più a messa. I bambini non vanno via dalla messa dopo la comunione, dopo la crisi, vanno via ogni estate, vanno via prima ancora di fare la comunione dal 1° di giugno. Ma non sarà che mettere il Grest all'oratorio estivo, mettere la messa dentro, la messa spontanea alla domenica sera, cioè avere un calendario che non ha sempre la messa al mattino ma anche la sera, e la sera io metto la messa come la cosa più importante del Grest. Vengono i bambini, vengono i genitori, scoprono che quella domenica li fa stare insieme, li fa trovare Dio, li fa... Lo stesso pensate all'Immacolata, l'Epifania, il parroco dove io sto, l'Immacolata, i bambini vengono la sera perché il giorno stanno in cuori, portano tutti un fiore alla Madonna, l'Epifania vengono la sera, portano del cibo per i poveri, perché l'Epifania si celebra solo tramite la liturgia, cioè io non posso trasmettere la liturgia, il senso dell'Epifania, se non tramite... Pensate un'ultima cosa, per me importa, pensate come la liturgia vive tanti momenti, pensate il Giovedì Santo, per esempio la sera, guardate che in alcune parrocchie non c'è una sola persona che viene a fare silenzio, l'ebreo la sera, la notte va al Tempio, a Gerusalemme la notte, sì i bambini amano, la sera vengono il Giovedì Santo, se noi li aiutiamo, ci vediamo alle 10, tutti i bambini, tutti i genitori, nel silenzio ci mettiamo con Gesù, sia fatta la tua volontà, 10 minuti, cioè aiutarli a capire che l'amore al silenzio, alla preghiera, al ringraziamento, nasce proprio dalla celebrazione. Non si può insegnare, adesso siamo tutti zitti, fingiamo, si fa silenzio perché c'è Dio, perché c'è Cristo, perché ci sono i fratelli, perché c'è... Ecco, trovate tante indicazioni di questo tipo che vi possono aiutare. Ora ci alziamo in piedi per muoverci, viene qui Livia, perché siamo un po' stanchi, vi ho un po' stancato ma spero che almeno qualcosa avete imparato, e continuiamo con... Dove ci dirà Livia di muoverci, casomai ci fai muovere vicino, così almeno vediamo, non stiamo più seduti. Vieni.
Allora, prima di cominciare a parlare della Chiesa, quindi del luogo in cui ci troviamo, la prendo un po' da lontana, cioè vorrei parlarvi di che cos'è tutta questa zona in cui ci troviamo, che ha delle origini antichissime. Infatti già in epoca romana questa era una zona molto frequentata, non fa parte del primo nucleo della città di Roma, il cosiddetto Pomerium, ci troviamo al di fuori, ci troviamo nel Campo Marzio, qui siamo all'estremità del Campo Marzio, il Campo Marzio meridionale. Campo Marzio è tutta quella zona che è compresa tra Via del Corso e il Tevere. Inizialmente non è compresa nella città di Roma perché era una zona paludosa, il Tevere continuamente invadeva d'acqua tutta la zona circostante, quindi è proprio per questo motivo che questa zona inizialmente non fa parte della città. Poi pian piano si è drenata, si è canalizzata questa zona e quindi è stato possibile utilizzarla. E quindi abbiamo già degli edifici romani presenti in tutta questa zona. Un edificio che purtroppo non è più visibile, non ne abbiamo più quasi alcuna traccia, è un circo. Conosciamo tutti il Circo Massimo, ma c'era un altro circo proprio qui, il cosiddetto Circo Flaminio, che risale al 220 a.C., è stato creato dallo stesso Caio Flaminio che ha realizzato la più famosa Via Flaminia. Quindi proprio qui davanti si trovava questo circo che andava più o meno dal Teatro di Marcello e poi passava qui davanti e correva parallelo più o meno al Tevere. Un altro edificio che adesso ancora oggi vediamo molto bene è il Teatro di Marcello. Teatro di Marcello che in realtà si chiama di Marcello ma è stato cominciato addirittura da Giulio Cesare, perché già esisteva contemporaneamente un altro teatro, il Teatro di Pompeo. Giulio Cesare non voleva essere da meno il suo rivale, quindi anche lui decide di costruire un teatro, quindi inizia la costruzione di questo teatro. In realtà prima della morte di Giulio Cesare viene realizzata soltanto la fondamenta, il fondamento del teatro, e poi sarà Augusto a portare avanti la costruzione. Il teatro viene completato tra il 17 e il 13 a.C. e viene dedicato al nipote di Augusto, Marcello, figlio di sua sorella Ottavia. Marcello era il nipote prediletto di Augusto e lui lo voleva adottare, farlo diventare suo erede, però purtroppo muore prematuramente, quindi alla morte gli viene dedicato questo teatro. Subito davanti al Teatro di Marcello c'erano due templi molto importanti, in particolare uno era il Tempio di Apollo, cosiddetto Tempio di Apollo Sossiano, perché in età augustea è stato ricostruito e dedicato ad Augusto da Caio Sosio. Apollo era una delle divinità predilette da Augusto, non a caso sul Palatino, proprio accanto alla casa di Augusto, c'era un tempio dedicato proprio ad Apollo, e accanto al tempio di Apollo c'era un altro tempio dedicato a Bellona. Ma cominciamo ad avvicinarci più a questo luogo in cui ci troviamo. Altro edificio che si trovava proprio qui era un quadriportico, ossia una zona a pianta più o meno rettangolare, circondata da portici, che in realtà esisteva già dal 146 a.C. Inizialmente era chiamata Portico di Metello, perché realizzata da Quinto Cecilio Metello Macedonico, e poi soltanto in età augustea questo portico è stato ricostruito appunto da Augusto e dedicato a sua sorella Ottavia. Quindi da allora in poi ha iniziato a chiamarsi Portico di Ottavia, come lo chiamiamo noi ancora oggi adesso. E quindi era tutta una zona molto grande, perché era, i lati avevano dimensioni di 132 per 140 metri, tutta una zona che comprendeva all'interno altri edifici. In particolare due templi, uno dedicato a Giunone Regina, l'altro a Giove Statore, due biblioteche, una latina e una greca, e poi statue tutto intorno, quindi era una sorta di museo a cielo aperto. Accanto al portico di Ottavia c'era un altro portico, il portico di Filippo, quindi questa zona in età romana è stata ampiamente utilizzata. Poi, dopo la fine dell'impero romano, dopo l'inizio del Medioevo, come spesso succede, questi edifici antichi, pagani, iniziano ad essere riutilizzati in altro modo. Qui proprio all'interno di tutte le rovine del portico di Ottavia hanno iniziato a sorgere altri edifici, edifici in gran parte cristiani. Quindi sappiamo che nel V-VI secolo, qui dove ci troviamo noi oggi, c'era un oratorio dedicato a San Paolo. Sappiamo anche che c'era un oxenodoto, quindi un ospizio per i pellegrini. Qui ci troviamo nel tragitto che va più o meno da San Giovanni Laterano a San Pietro, quindi era la zona in cui passavano i pellegrini. Quindi era stato realizzato anche questo ospizio per pellegrini. Allora, proprio qui sappiamo che nasce una piccola chiesa, come vi dicevo, inizialmente dedicata a San Paolo, poi cambia nome e viene dedicata a Sant'Angelo, all'Arcangelo Michele, come ci diceva prima il sacerdote. E addirittura il nome di questa chiesa, già dall'XI secolo, appare come Sant'Angelo in Foro Piscium, prende il nome da quello che si faceva subito qui davanti, ossia il mercato del pesce. Ancora oggi noi le chiamiamo Sant'Angelo in Pescheria proprio per questo motivo. Qui davanti, a partire dal Medioevo fino alla fine del 1800, c'è stato un grande e importante mercato del pesce. La posizione è assolutamente favorevole, perché chiaramente i pesci arrivavano dal Tevere. E qui venivano venduti, in particolare proprio davanti al portico c'erano i banconi, che delle lastre di marmo, che erano di proprietà delle famiglie nobili e che affittavano ai pescivendoli per vendere il pesce. Quindi questa era una zona in cui c'era questo grande mercato, era l'unica zona di Roma che era illuminata di notte, perché chiaramente il pesce iniziava ad arrivare qui proprio dalle 2 di notte in poi. Il mercato quindi c'è stato fino al 1880, quando poi tutta questa zona ha subito una serie di modifiche sostanziali. Una cosa particolare, caratteristica, che nella vendita del pesce, i pesci grandi superiori a 1,13 m non potevano essere venduti tutti interi. Si doveva togliere la testa, che era considerata la parte più pregiata del pesce, e quella testa doveva essere data ai conservatori. I conservatori erano la magistratura che amministrava la città di Roma, il comune, e quindi la testa del pesce doveva essere data ai conservatori che la utilizzavano nelle zuppe di pesce. Quindi ancora adesso esistono delle lapidi, ce n'è una qua fuori che però purtroppo non è visibile perché adesso stanno facendo i lavori, ce n'è un'altra al Museo Capitolini, che ci fanno vedere proprio la dimensione del pesce. Se superava questa dimensione si doveva tagliare la testa fino alle prime pinne, quindi c'erano delle regole ben precise. Quindi questa chiesa ha delle origini, diciamo, dall'alto medioevo. Dal 755 abbiamo la dedicazione della chiesa, di quella chiesa medievale rimane ben poco, giusto qualcosina riusciamo a vedere dall'esterno, adesso non si vede perché ci sono tutti i ponteggi, comunque l'ingresso, la facciata della chiesa è proprio inserita in quei propilei, quel portale d'ingresso proprio al portico d'Ottavia. L'ingresso al portico d'Ottavia era costituito da 4 colonne con un timpano. Ancora adesso si intravedono le 4 colonne, in realtà 2 sono state eliminate, sostituite nel Medioevo da un arco di mattoni, quindi l'ingresso alla chiesa è costituito da quest'arco di mattoni da una parte e 2 colonne che rimangono dall'altra. E l'interno della chiesa in realtà è frutto di rimaneggiamenti successivi, quindi di quello che c'era in antico è rimasto ben poco. E dopo vi faccio alzare e vediamo bene anche l'interno, però prima di farvi alzare vi vorrei dire 2 cose su tutto quello che c'è qua fuori, ossia il ghetto, il quartiere ebraico, perché il quartiere ebraico nasce proprio in stretto legame con tutta questa zona. La comunità ebraica di Roma è una comunità molto antica, risale al secondo secolo avanti Cristo, quindi ancora prima della diaspora. La diaspora, quando l'imperatore Tito conquista la Giudea, quindi gli ebrei vengono cacciati, in realtà gli ebrei di Roma sono precedenti a questa diaspora, mentre gli ebrei della diaspora sono divisi in sefarditi e ashkenaziti a seconda se si dirigono più verso la Spagna o più verso l'Europa nord-orientale. La comunità romana ebraica non fa parte né dei sefarditi né degli ashkenaziti, ma ha dei riti suoi tutti particolari. Quindi già dal secondo secolo era molto numerosa e ha continuato ad essere comunque una parte attiva della città di Roma, ha continuato ad esserla poi nel corso dei secoli, ha continuato ad esserla nel Medioevo. E mentre inizialmente gli ebrei abitavano tutta la zona di Trastevere, raccontano gli storici che in tutta la zona di Trastevere c'erano 13 sinagoghe addirittura, poi hanno iniziato man mano a espandersi verso questa zona, quindi attraversato il Tevere, attraversata l'isola Tiberina, tutta questa zona che si trovava qui proprio davanti al portico di Ottavia. Il ponte Fabricio, già nel Medioevo, quindi prima della istituzione del ghetto, veniva chiamato Pons Iudeorum, quindi ponte degli ebrei, proprio perché veniva attraversato dagli ebrei che andavano e tornavano da Trastevere. L'istituzione del ghetto è molto più tarda, risale al 1555, quindi siamo in piena età di controriforma, quando il Papa Paolo IV Carafa decide di rinchiudere qui tutti gli ebrei. È stata un'operazione, diciamo, relativamente facile, nel senso che già una buona parte degli ebrei abitava qui. Quindi si è trattato soltanto di spostare qui quella parte degli ebrei romani che non ci abitavano e che nel 1550, quando è stato realizzato il ghetto, erano circa 1500. Quindi con questa bolla del luglio 1555 Papa Paolo IV decide che gli ebrei dovevano stare qui. La bolla inizia così: cum nimis absurdum, cioè poiché è oltremodo assurdo che gli ebrei e i cristiani vivano nello stesso luogo, allora è giusto che gli ebrei vivano tutti rinchiusi nello stesso luogo. In realtà il ghetto è stato realizzato in 3 mesi, non è stato fatto molto, nel senso che le case esistevano già e in buona parte sono state le stesse case che hanno fatto da confine a tutta la zona del ghetto, solo in alcuni punti sono stati realizzati dei muri per delimitare lo spazio. E quindi qui dentro gli ebrei dovevano stare rinchiusi, ossia durante il giorno potevano anche uscire, potevano andare nel resto della città di Roma, svolgere le loro attività e i loro commerci, perché per lo più erano commercianti, però poi al tramonto dovevano ritornare tutti dentro. C'erano inizialmente 2 ingressi, poi sono stati aumentati a 3 e poi nel 1820 circa questa zona del ghetto si è un pochino ampliata ed è stata aggiunta un'altra porzione e gli ingressi sono stati aumentati a 8. Comunque quando andavano fuori del ghetto gli ebrei dovevano sempre portare un segno di riconoscimento, si doveva comunque vedere che erano ebrei. E il ghetto poi è stato abolito nel 1848 e tutto il quartiere del ghetto, che comunque era costituito da case molto strette, viuzze tortuose, è stato distrutto in buona parte perché c'è stato il nuovo piano regolatore di Roma Capitale, che quindi ha intanto creato gli argini del fiume, perché le case del ghetto arrivavano fino al fiume. All'interno del ghetto non c'erano fontane inizialmente, la fontana è stata inserita solo nel 1600, quindi gli ebrei dovevano bere e utilizzare l'acqua del Tevere. Quindi insomma anche le condizioni igieniche non erano delle migliori, perché comunque il Tevere spesso ancora straripava, quindi spesso queste case venivano inondate e riempite d'acqua. Quindi tutta questa zona è stata poi distrutta dopo il 1880, e al posto di queste casine strette sono stati realizzati quattro grandi blocchi di edifici. Uno è la sinagoga, che si trova proprio qua davanti, l'altra è l'edificio delle scuole, che abbiamo sempre davanti, e poi ci sono altri due blocchi di edifici. Altro luogo importante, proprio qui davanti, c'è la piazza 16 ottobre 1943. Proprio partendo da qui sono stati presi gli ebrei, appunto questo 16 ottobre 1943, questi ebrei che poi sono stati portati verso la Germania, verso tutta la storia che conosciamo. Ma il tutto è partito proprio da qui, e il sindaco Veltroni ha voluto ricordare, proprio chiamando questa piazza dal nome di quella data. Sono stati 1031 gli ebrei che sono stati catturati, molti per fortuna erano già scappati nelle campagne, perché evidentemente avevano avuto delle avvisaglie. 1031 sono diventati 1032 perché durante la prima notte, ancora prima che partissero, è nato un bambino in cattività. Quindi poi sono partiti per appunto la Germania, e ne sono ritornati soltanto in 16 di questi primi 1031. Allora, adesso se volete vi potete alzare e vediamo qualcosina della chiesa. Certo.
Anche in piedi. Due parole sul ghetto voglio dirle anch'io. È un discorso molto complesso che richiederebbe molto tempo. Mi interessa solo per dirvi la complessità, tre cose. Cioè, la prima, pensate che gli ebrei che scappano dalla Spagna che li caccia via vengono accolti dallo Stato Pontificio. Cioè, c'è un rapporto particolare, a volte di grande vicinanza, a volte di grande tensione, fra ebrei e cristiani. E appunto qui, per esempio, molti sefarditi vengono, dopo il 1492, vengono cacciati dalla Spagna cattolica ma accolti dallo Stato della Chiesa, perché il Papa li protegge, no? Seconda cosa, secondo me una cosa da non dimenticare mai, e che queste cose assolutamente non si devono mai ripetere, sono delle cose gravissime, ma appartenevano alla mentalità del tempo. Per esempio molti ebrei sono stati obbligati a fare le famose prediche coatte, no? C'entravano nelle chiese intorno e dovevano ascoltare le predicazioni cristiane, per esempio dove c'è la chiesa della madre di San Gregorio, Santa Silvia, no? C'è il cartello in ebraico e in greco che dice questo popolo duro che non vuole ascoltare, eccetera. Ma questo per esempio era quello che succedeva anche quando i protestanti trattavano i cattolici. Quando abbiamo parlato dei luterani abbiamo ascoltato delle suore di clausura francescane che erano obbligate a sentire 150 prediche luterane per farsi luterane, e pensate che gli ebrei fra di loro, Spinoza, scomunicano gli ebrei non secondo la loro dottrina e vietano per esempio di parlare con Spinoza. Nessun ebreo può avvicinarsi ad Amsterdam a 4 metri da Spinoza, cioè, e non ci si può parlare, non si possono leggere i suoi libri. Cioè, c'è l'idea che la società, per salvarsi, essa protestante, cattolica, pare che gli ebrei non avevano uno Stato, cioè erano dentro, doveva in qualche modo eliminare le mele marce, per dire, cioè o erano tutti della stessa idea o se no bisognava in qualche modo fare. E l'ultima cosa vi leggo perché mi è tornato in mente, nel 1500 comincia il catecumenato, cioè ci sono turchi o ebrei che chiedono di diventare cristiani, e la chiesa della Madonna dei Monti diventa il luogo di questo. C'è un famoso episodio che fa capire poi in questa situazione quanta complessità si crea. C'è una donna, una ragazza che si chiama, aspettate, Anna Anna del Monte, il suo fidanzato è ebrea, il suo fidanzato Sabato Cohen decide di farsi cristiano perché lei la rifiuta, cioè lei non vuole sposarsi con lui, e lui dice: allora io mi faccio cristiano. Va dal vicario di Roma e gli dice: ma anche lei vuole farsi cristiana? E allora, mentre lei non ha nessuna intenzione, cioè proprio il diario di questa ragazza, e che poi lei ha scritto, allora lei viene interrogata dal vicario di Roma, sarebbe oggi Vallini, che comincia a cercare di convincerla di farsi cristiana, no? E lei comincia a dire: senta, illustrissimo signore, io sono carcerato in questo luogo innocentemente, senza saperne la causa, ma trovandomi nelle vostre mani potrà ordinare la mia morte, benché ingiusta, ma dell'anima mia non c'è altro assoluto padrone che il Dio. Cioè lei difende la sua, cioè discutono, e alla fine la chiama per l'ultimo colloquio il vicario. Lei teme che sia assegnata, che lei sarà obbligata a fare qualcosa, e invece... come sono finite le mie pene? Il Monsignore vuole la ragazza. Mi diedero coraggio dicendomi di non aver paura. Fui condotta in più stanze e dopo 3 di esse rividi il Monsignor Vicegerente, e quando mi mandò a chiamare: Anna mia, vi chiedo scusa, ed il vostro strapazzo farà sì che nessun'altra lo riceverà, almeno finché sono io vicegerente. E benché più morta che viva, Dio mi diede spirito di rispondergli: sono innocente e da torta parte sono stata strapazzata. Sì, figlia mia, è vero, perdonatemi, andate a consolare i vostri genitori e parenti che vi aspettano. Allora ritornai fra le braccia dei miei genitori. Cioè si creano delle situazioni estremamente complesse, che sono studiate dagli storici e così via. Come diceva lei, quando ci sarà poi il 44, per la prima volta gli ebrei cristiani tornarono ad essere veramente vicini, mangiarono nelle stesse case, negli stessi monasteri, cioè c'era stata sempre una vicinanza delle due comunità, ma ridiventa proprio l'aiutarsi, diventa proprio il pieno ristabilimento di questa amicizia che dipende anche dal sabato.
Io ho qui una pianta del ghetto, come era prima e come è adesso, se purtroppo ne ho una sola, però se volete nel frattempo farla girare, sia per avere un'idea, da una parte c'è il ghetto come era allora, quindi con le case che arrivano fino al Tevere, poi vediamo stradine e casupole, e dall'altra invece i 4 grandi blocchi di edifici come sono adesso, ve la passo. Intanto vediamo qui l'interno della chiesa. Come vi dicevo prima, non è rimasto niente di quella chiesa medievale. Così come lo vediamo adesso, l'interno della chiesa è frutto di rifacimenti della fine del 1500, del 1599 in poi, ma soprattutto poi del 1800 con Papa Pio IX. Vediamo che la chiesa è divisa in 3 navate, questa con la centrale, la più alta, sono le due laterali, con quest'abside semicircolare che è leggermente rialzato. Di cose notevoli abbiamo questa cappella che si trova subito qui sulla destra, che è dedicata a Sant'Andrea. Sant'Andrea, insieme a San Pietro, era il patrono dei pescivendoli, chiaramente, essendo loro pescatori. E quindi alla fine del 1500 questa cappella dal capitolo della chiesa di Sant'Angelo in Pescheria è stata ceduta alla confraternita dei pescivendoli, appunto, perché fosse ristrutturata, decorata e dedicata a Sant'Andrea. Quindi abbiamo tutta una serie di dipinti, sia gli affreschi sulla volta che anche i dipinti laterali, che rappresentano storie della vita di Sant'Andrea. Al centro c'è in alto un affresco che rappresenta l'esaltazione della croce di Sant'Andrea, e poi a destra invece abbiamo la chiamata, un dipinto che rappresenta la chiamata di Sant'Andrea. Invece qui nell'altare centrale c'è un dipinto che rappresenta San Michele Arcangelo, che è una copia da Guido Reni. Invece lì sulla destra abbiamo un affresco staccato che si trovava in origine all'esterno, nelle mura della chiesa, che poi è stato staccato e portato qui, e che è attribuito a Benozzo Gozzoli e rappresenta la Madonna col bambino e gli angeli. E invece lì la prima cappella che ci si trova entrando a sinistra è dedicata al crocifisso, quindi abbiamo delle opere scultoree che rappresentano questo crocifisso con la Madonna e San Giovanni, e è ritenuta opera del XVIII secolo, anche se forse la figura di Cristo, che è un po' più patetica rispetto alle opere settecentesche, potrebbe essere precedente, potrebbe essere anche cinquecentesca. E con questo noi abbiamo concluso.